l'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Conducono in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.
Ben ritrovati agli ascoltatori di Umbria Radio, ben ritrovati da Francesco Locatelli per questa nuova puntata dell'Uovo di Colombo, finestra settimanale sulla ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Perugia. Buonasera anche alla mia collega e co-conduttrice Laura Marozzi.
Ciao Francesco, un cordiale saluto ai nostri ascoltatori.
Allora, oggi cambiamo argomento rispetto alle settimane precedenti.
Assolutamente sì, e con grande piacere passiamo dalle scienze farmaceutiche, forse, vero,
sì,
della scorsa settimana, alle scienze umane. E in particolare diamo il benvenuto all'ospite di quest'oggi, che è il Mirko Santanicchia, che è ricercatore presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature, Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Perugia.
Buongiorno. Merito. A tutti e grazie a voi dell'invito.
L'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica.
Mirko Santanicchia è docente di storia delle tecniche artistiche e in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, si è dedicato con molta passione ad uno studio molto interessante, ovvero alla storia del mobile in Umbria, una ricerca pluriennale che dirige nell'ambito di una convenzione tra l'Università di Perugia, la Regione Umbria e il Comune di Città di Castello. Come ha fatto, professore, a coagulare l'interesse di tutti questi soggetti intorno al mobile in Umbria?
Ma il motivo principale, diciamo, che accomunava queste amministrazioni e appunto il nostro dipartimento, era quello di approfondire la storia del arredo ligneo, di cui l'Umbria appunto vantava una notevole tradizione e notevoli testimonianze, cospicue testimonianze. Ma appunto la finalità era anche quella di legare questa ininterrotta tradizione all'attualità, e cioè la finalità di sostenere un comparto importante della produzione del mobile artigianale in Umbria, purtroppo molto molto
vessato dalla crisi.
Sì, proprio dalla recente crisi. È un settore che contava centinaia di piccole aziende, non solo in Alta Val Tiberina, ma diffuse in tanti centri dell'Umbria e dedicate non esclusivamente al mobile in stile, ma insomma ad una produzione appunto di mobile artigianale che poteva diciamo trovare vantaggio comunque da questa grande tradizione rispetto alla produzione di arredi.
E recentemente uno dei prodotti di questa ricerca è uno splendido volume che noi stiamo osservando qui, con una copertina fantastica, un mobile bellissimo, professore, che
è quello che ho in cucina io, sì.
Sì, esattamente identico al tuo, Francesco, ed è questo volume di Litograph Editore, il mobile in Umbria, aspetti storici, artistici, tecnici e produttivi dal 200 al primo 900. Professore, spesso girando per mostre antiquarie, per appunto mercati di questo genere, troviamo la definizione mobile umbro. Ma cosa significa realmente?
Allora, il mobile umbro è un concetto che sostanzialmente nasce a inizio Novecento, cioè con questo termine mobile umbro si voleva in qualche modo connotare, diciamo, sul piano geografico però anche stilistico, una produzione che era sostanzialmente piuttosto simile a quella fiorentina e toscana, quindi con mobili fatti con un impianto architettonico di tipo rinascimentale, ma con linee più semplici e meno eleganti. E questa idea praticamente è stata messa a fuoco, questo termine è introdotto da Elia Volpi, che era un grande antiquario e restauratore che si era formato vicino a Stefano Bardini, che era davvero un grandissimo imprenditore del settore fiorentino lui. E Elia Volpi a inizio Novecento aveva riarredato completamente Palazzo d'Avanzati a Firenze con mobili rinascimentali, e poi vende integralmente tutta questa questo riallestimento in un'asta a New York nel 1916. E in questo nel contesto di questa vendita ci sono tanti mobili che lui appunto definisce mobili umbri. E poi dopo questa accezione, sempre con la connotazione che dicevamo, cioè di un mobile sostanzialmente fiorentino ma un pochino più semplice, un pochino meno elegante, è stata ripresa anche da Bode in un altro studio sul mobile italiano del Rinascimento. Lui era un grande studioso tedesco, e tutto sommato questa definizione costituisce un po', anche se vogliamo, però la fortuna sul mercato di questi arredi anche umbri, e anche la causa della dispersione, perché poi in quegli anni la fortuna antiquariale fa sì che i cercatori praticamente di questi antiquari battano un po' tutte le città, le soffitte, le case di campagna, le chiese, per accaparrarsi questi mobili che appunto sul piano, sul mercato soprattutto internazionale, avevano un grande valore, ma ancora la gente sostanzialmente non lo sapeva.
Non era consapevole di questo valore.
Ecco, professore, una curiosità: c'è un motivo specifico per cui l'Alta Val Tiberina si è specializzata, diciamo, in questa produzione, o è un caso che proprio in questa zona siano nati tanti artigiani?
Allora, l'Alta Val Tiberina, come tante altre aree dell'Umbria, ha una importante tradizione che risale appunto al periodo medievale e anche al periodo rinascimentale, quindi senz'altro c'è stata una continuità, anche perché poi l'Alta Val Tiberina è precipuamente legata con Firenze, certo. Già in epoca, già nel 400 insomma, in maniera molto serrata, e poi più nel 500 ci lavorano anche molti artisti toscani insomma in quell'area, e poi ecco uno dei motivi per cui la fortuna di quest'area è durata, diciamo, fino a tempi molto recenti, e speriamo che possa ancora avanzare insomma sul piano di questa produzione, è molto dovuta alla presenza proprio di Elia Volpi, che era originario di Colle Plinio, vicino Città di Castello, e poi di quello che sarà il suo prosecutore, se vogliamo, su questo tipo di imprenditoria, che era Sisi. Perché appunto Sisi capì che questo tipo di produzione in stile con mobili vecchi, trovati appunto nelle soffitte, ma anche con mobili rifatti in stile, quindi magari con legno invecchiato, potevano essere appunto estremamente appetibili, soprattutto nel mercato internazionale, ma anche dei molti stranieri che in quel periodo frequentavano l'Umbria, insomma, ecco, quindi quella figura di Sisi per la Val Tiberina è fondamentale. Però la produzione poi in realtà non è esclusiva della Val Tiberina, ma è diffusa anche in altri centri.
Comunque possiamo dire che è un tramandarsi da padre in figlio di questa bellissima arte.
Sicuramente.
E quindi un caso di un'etichetta di marketing ante litteram, forse, il mobile umbro. Ma se avessimo la macchina del tempo e riuscissimo a tornare dentro una casa borghese del Medioevo, quali erano questi arredi? Quali arredi avremmo trovato e con quali usi?
Allora, una cosa che dalla quale vorrei partire appunto è un inventario del Palazzo dei Priori della fine del Trecento. Ecco, se leggendo appunto questo inventario si capisce che in realtà l'arredo era piuttosto semplice dal punto di vista delle tipologie presenti, poi ovviamente la qualità cambiava a seconda delle residenze, ma come tipologie l'arredo è piuttosto standardizzato e semplice. Per esempio nei refettori i tavoli sono smontabili. Quindi sono tavole poggiate su cavalletti a tre piedi, perché erano più stabili, e anche le sedute erano normalmente sgabelli, sempre su tre piedi, proprio perché più stabili, avendo solo tre appoggi, il piano era sempre assicurato, e quindi questo aiutava molto nel caso di pavimenti che dobbiamo immaginare meno connessi dei nostri, insomma, in mattoni o comunque in legno. Anche le camere da letto sono particolarmente indicative, erano a parte piuttosto piccole, avevano un letto con un capoletto, il capoletto era praticamente un drappeggio di stoffa che veniva appeso dietro la testata, e a volte, ma non nel caso dei priori, ma a volte all'epoca potevano esserci per esempio delle cortine su tre lati che costituivano una sorta di alcova per proteggere un po' anche dagli spifferi, insomma, dal vento, dagli insetti, insomma. Poi c'erano sempre dei cassoni ai piedi del letto, dei bauli diremmo oggi praticamente, e appunto nella camera dei priori c'era poi uno scranno, una seduta quindi con la spalliera, che a volte poteva avere il piano per la scrittura.
Ecco, ma oltre a questo inventario, che è sicuramente un documento archivistico di enorme valore, quali altri strumenti utilizzate per ricostruire l'arredo ligneo di epoche che lasciano supporre la maggior parte dei pezzi siano andati forse persi o distrutti con il tempo?
Sì, uno strumento prezioso, a parte ovviamente i documenti, ma insomma uno strumento per certi aspetti ancora più prezioso perché ci contestualizza i mobili nel loro ambiente, sono senz'altro le raffigurazioni di questi mobili nei dipinti. E appunto in questa ricerca ne abbiamo fatto un uso insomma notevole, perché ecco, hanno la capacità proprio di riportarci il mobile nel suo contesto, e proprio attraverso queste immagini è facile vedere come il trionfo del cassone sia proprio una caratteristica insomma del 300, del 400, ma anche del 500.
È sempre infatti una passeggiata alla Galleria Nazionale dell'Umbria, a Palazzo dei Priori, dà la possibilità di ammirare dei bauli nuziali, se ricordo bene, bellissimi.
Sì, quelli di Palazzo dei Priori, come i tanti altri che si trovano nei musei diffusi umbri. Ecco, vorrei sottolineare anche questo aspetto importante, perché l'Umbria ha questo enorme privilegio, insomma, che va compreso anche dagli umbri, cioè questa realtà del museo diffuso. Ecco, se penso ai cassoni, penso in particolare a Gubbio, dove ci sono una vastissima quantità di cassoni realizzati dalle maestranze eugubine, soprattutto nel Cinquecento. Ecco, ma tornando alla sua domanda, il cassone era proprio il mobile da riposto per eccellenza tra 300, 400 e 500, perché non gli abiti e non solo venivano appunto depositati nei cassoni e non negli armadi o nei cassettoni, come si farà invece solo successivamente. Dal punto di vista quindi dell'uso del cassone nuziale in particolare, va detto che era il tipico regalo di nozze, cioè veniva fatto dalla famiglia, ovviamente importante, insomma, della sposa, e veniva realizzato in maniera tale che vi figurassero di norma gli stemmi delle famiglie unite in matrimonio. Serviva per portare il corredo a casa degli sposi, insomma, e il tema, quando erano figurati, non erano sempre figurati, però nel 400 c'è un'importante fase in cui in Umbria, soprattutto in area perugina ma anche Folignate, vengono decorati, e questa è una scoperta di Chiara Guerzi in particolare, molto recente peraltro, perché prima questi cassoni venivano attribuiti all'area toscana o in alcuni casi anche all'area veneta. Invece oggi si è capito che attraverso appunto la scoperta di alcuni stemmi che sono di famiglie perugine da parte di Chiara Guerzi, si è capito che c'è anche una produzione umbra, ecco, e perugina o folignata in particolare. Questi cassoni appunto hanno di norma delle scene che hanno a che fare con il matrimonio, quindi possono venire dalla mitologia, dalla letteratura greca e latina, ma anche medievale. Possono avere scene di fidanzamento, temi cortesi, ma anche cacce, temi amorosi sostanzialmente, o virtuosi legati alla fedeltà, alla castità, ecco.
Come lavoravano le botteghe artigiane che si occupavano di questi mobili? Chi li creava? Come era organizzato il loro lavoro?
Allora, senz'altro una organizzazione più coerente, insomma più solida, nasce nel periodo comunale. Quindi quando appunto il comune si consolida fra XIII e XIV secolo. Perché? Perché ovviamente l'insediamento concentrato, insomma, nella città favorisce anche lo sviluppo di botteghe organizzate e anche di corporazioni. E infatti esisteva la corporazione dei maestri di pietra e legname, nel cui statuto, per esempio, ci sono anche delle norme specifiche sul fatto che i legni devono essere ben stagionati, e anche sulle stagioni di taglio, no? Perché perché il tutto deve portare a dei prodotti di alta qualità, ecco, quindi lo statuto serviva molto a questo. E poi, ecco, le botteghe erano organizzate a seconda delle differenti specializzazioni, insomma. Però, per esempio, nel caso dei cassoni ai quali facevamo riferimento prima, quelli sono cassoni lignei, ma con una decorazione in molti casi policroma che era fatta dalle botteghe dei pittori. Quindi c'è molto questa idea della partecipazione, della compartecipazione tra specializzazioni diverse, ecco, nel Medioevo come nel Quattrocento, insomma.
Mi sembra di capire che però questi, diciamo, questi mobili fossero destinati a una classe agiata, non erano mobili, diciamo, del popolo, erano più che altro per chi aveva i soldi per poter farli fare.
Quando parliamo di arredi che hanno comunque una loro componente artistica, senz'altro sì. Senz'altro sì, perché le case più povere ovviamente dovevano organizzarsi in maniera molto più spartana, insomma, rispetto invece alle case borghesi, che appunto potevano fregiarsi, insomma, di arredi decisamente più prestigiosi, certo.
Che tipo di legno veniva usato?
Allora, il mobile intagliato e anche quello interziato è sostanzialmente in noce, perché appunto il noce si presta proprio all'intaglio. La struttura era normalmente in pioppo, perché il pioppo era invece molto più economico. Il pioppo cresce spontaneamente e ha una buona compattezza, si presta anche all'intaglio, ma non bene come il noce. E quindi il pioppo viene utilizzato, per esempio, per i mobili che vengono poi policromati. E la struttura, dicevamo, è spesso in pioppo, proprio perché sta all'interno. E in Umbria si trova molto spesso l'associazione tra noce e pioppo, in particolare l'albanello, cioè il pioppo bianco, e questa è un po' una caratteristica, diciamo, della produzione umbra.
E l'arredo poi successivo, l'arredo rinascimentale fino, diciamo, all'Ottocento, Novecento, con quali mobili si presenta la storia?
Allora, mi piaceva, giusto come transizione, diciamo, far riferimento all'arredo del Collegio della Mercanzia, proprio perché è uno dei pochi grandi arredi della fase di passaggio, diciamo, tra Medioevo e Rinascimento. Siamo proprio all'inizio del Quattrocento, che è ancora in situ, e quindi mi piace far riferimento a questo bellissimo arredo realizzato intorno al 1410, credo dalla collaborazione, insomma, di maestranze perugine e forse maestranze senesi, insomma, quindi nasce in questo contesto, a mio avviso, insomma. Passando invece al periodo rinascimentale, beh, è chiaro che Perugia in quegli anni, Perugia e anche tanti centri dell'Umbria, insomma, vedono la presenza di moltissime maestranze forestiere. C'è quindi un notevole scambio anche di competenze, di influenze stilistiche. Faccio riferimento, per esempio, a Paolino D'Ascoli, che è un intagliatore molto abile marchigiano, che si trova a Perugia, viene chiamato a Perugia a metà del Quattrocento, e è lui che realizza, per esempio, il bellissimo coro della chiesa di Santa Maria Nuova a Perugia. Ma un altro intagliatore importante in questi anni è Gaspare da Foligno, per dire, che aveva poi caratteri stilistici vicini a quelli di Paolino, quindi un intaglio ancora sostanzialmente tardogotico, molto elaborato, insomma, molto 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 fine comunque. Mentre poi arrivano anche maestranze pienamente rinascimentali da Firenze, in particolare come Giuliano Lamaiano e Domenico del Tasso. Sono loro che realizzeranno gli arredi del Collegio del Cambio e il coro del Duomo, però qui siamo già negli anni Ottanta. Però, ecco, ci sono negli stessi anni anche qui invece ebanisti, intagliatori umbri, che lavorano per esempio al coro di San Domenico a Perugia, e sono Crispolto da Bettona e Polimante, che veniva invece da Spina. Quindi, per dire, c'è una compartecipazione, insomma, di queste maestranze. In questo caso, sia delle maestranze toscane che ho appena ricordato che di queste, parliamo di cori intarziati, ecco, mentre prima quello di Paolino era sostanzialmente intagliato. Invece adesso c'è proprio il trionfo della tarzia alla fine del Quattrocento,
che è una tecnica che possiamo considerare più difficile o...
Beh, sono due tecniche diverse, l'intaglio e la tarsia, sono tutte e due complesse, insomma, e poi anche la tarsia ha diversi livelli di complessità, c'è la tarsia toppo che è un po' più seriale, e invece per esempio la tarsia prospettica o la tarsia a buio possono avere delle difficoltà, sono quelle utilizzate poi soprattutto nel corso del 400, hanno senz'altro una loro complessità maggiore, tra l'altro servivano a maggior varietà di essenze, di specie legnose, per ottenere la differenziazione cromatica, insomma. E tra 4 e 500, però, poi dicevo, appunto, è interessante notare che è proprio in questo momento che cominciano a vedersi le diverse specializzazioni anche sul piano stilistico fra i diversi centri dell'Umbria, quindi Città di Castello, Gubbio, Perugia, Todi, Foligno, la Valnerina, cominciano ad acquisire anche proprio una loro fisionomia sul piano dello stile degli arredi che producono. Ecco, sarebbe troppo soffermarci su questo aspetto, però mi piace sottolinearlo, è in questo momento che appunto l'accezione mobile umbro non può funzionare, insomma, no, non è sostenibile. Volevo solo aggiungere che appunto a questa ricerca hanno collaborato anche altri giovani studiosi, e non tutti solo giovani, ma insomma anche giovani, e anche questo è un aspetto importante, come Francesco Piagnani, Cristina Bistarelli, Antonia Fuccella, Stefano Preda, Andrea Maiarelli e Michele Foti, mi piaceva quindi ricordarli. Per quanto riguarda invece le future ricerche, ne ho diverse un po' in cantiere, una che è un PRIN, abbiamo chiesto un PRIN insieme all'Università di Roma per uno studio sui chiostri da tanti punti di vista, insomma. E poi una cosa invece più, diciamo, più mia è un lavoro che sto portando avanti ormai da tempo, insomma, in particolare legato all'orificeria e soprattutto quella fra 300 e 400, cioè lo studio quindi delle botteghe orafe attive in Umbria, soprattutto il rapporto con la scultura, perché c'è un dialogo molto serrato tra questi orafi e la scultura, ecco.
Bene, un grande in bocca al lupo, e ovviamente l'aspettiamo qui per, certo, aggiornamenti su questi ultimi temi, naturalmente quest'ultimo dell'orificeria nel suo rapporto con, nei suoi rimandi con l'arte pittorica è estremamente interessante, quindi anche bellissimo questo lavoro di valorizzazione dell'Umbria, no?
Certo.
Questo spessore culturale e artistico della nostra regione. La ringraziamo e
grazie mille a voi.
Un saluto caro ai nostri ascoltatori.
L'uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Hanno condotto in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.